Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna. Una nuova settimana in vostra compagnia qui sulle frequenze di Radio Parma e per chi ci ascolta su web su radioparma.it. Una nuova settimana nella quale torniamo con il nostro appuntamento quotidiano, come avete avuto modo di capire, insomma ci fermiamo chiaramente con la sosta del campionato ad eccezione della giornata del lunedì per analizzare la partita del weekend precedente, ma torniamo con la settimana che segna il ritorno del campionato, chiaramente anche il ritorno della Serie B. E Parma Como aprirà la decima giornata, lo farà venerdì sera con l'appuntamento allo stadio Tardini. Dunque chiaramente ci avvicineremo a questo appuntamento, ne parleremo, cercheremo anche di capire le scelte di Pecchia per questa sfida. Fischio d'inizio, lo ricordiamo, alle 20:30. Scelte di Pecchia che dovranno per forza esserci in vari ruoli del campo, diversi già i ballottaggi, anche perché tra poco li sentiremo, rientra Estevez, da capire se giocherà o meno dal primo minuto, rientra sulla carta anche Camarà, ma servirà più tempo al giocatore africano per rientrare a pieno regime, così nelle rotazioni dell'allenatore Crociato. E poi però restano diverse alternative, reparto su reparto, dalla difesa all'attacco. Come sempre scriveteci, SMS e WhatsApp al 333-9200-170, ci sono già dei commenti, dei messaggi dei nostri ascoltatori che tra poco leggeremo, avremo diversi ospiti. Oggi il primo tra pochissimo, anche perché questa sera su 12 TV Parma c'è Bar Sport, nonostante la sosta, appuntamento alle 21 con non pochi temi sul tavolo e alcune novità. Ma intanto facciamo il punto in casa Parma, che si è allenato stamattina al centro sportivo di Collecchio nel servizio del TG Sport. Sentiamo.
Il Venezia, Reggio Emilia, il Palermo alla prova Spezia in cerca di rilancio, la Cremonese col Sudtirol, il sorprendente Catanzaro che ospita il Feral Pisalò. Così la Serie B riprende dopo la sosta, una decima giornata aperta da Parma Como allo stadio Tardini. Per i crociati le condizioni perfette per ripartire dopo il capo in Laguna e per dare risposte esaustive nell'ultimo esame che rimane da superare verso la piena maturità, ovvero la reazione alla prima sconfitta stagionale. Salvo sorprese, Fabio Pecchia avrà di nuovo a disposizione Estevez, ma non è detto che l'argentino trovi subito una maglia da titolare. Dipenderà molto dalle condizioni fisiche del giocatore, ma anche dal tipo di gara che intenderà impostare l'allenatore gialloblu contro una squadra ambiziosa e formata da giocatori esperti. Parti Pilo ai box, Camarà al rientro, ma al netto di questi aggiornamenti la guida del Parma potrà scegliere in tutte le zone del campo. Dalla difesa, dove Del Prato e Cercati potrebbero essere la coppia dal primo minuto anche a causa degli impegni oltreoceano di Osorio, all'attacco, e in questo reparto è inevitabile un nuovo ballottaggio Bonnicciolac. A centrocampo invece dovrebbe essere confermato Simon Somm, quasi inamovibile nelle gerarchie di Pecchia, sempre in campo e sempre titolare tranne in una gara. Ho cambiato tanti ruoli, ma è un vantaggio e l'importante è essere d'aiuto alla squadra, dice lo svizzero in un'intervista a Tutto Sport. Da trequartista non avevo mai giocato, aggiunge, e questo mi ha permesso di trovare fiducia e confidenza. Il primo anno in B non ne avevo molta, Pecchi è stato decisivo. Intanto in nazionale scampolo di match per Mihaila, panchina per Mann nella gara vinta dalla Romania contro Andorra.
Palla in tribuna.
Questo era il punto in casa Parma, allora SMS e WhatsApp al 333-9200-170 li aspettiamo, ma diamo invece subito il benvenuto al nostro primo ospite, Marco Balestrazzi. Buon pomeriggio Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, abbiamo detto prima, torna a Bar Sport questa sera in maniera anche insomma inedita per dare continuità chiaramente al vostro lavoro anche durante questa sosta con già molti temi sul tavolo, tra poco te li chiedo, però intanto qualche tema che invece attiene proprio al Parma, abbiamo detto nel servizio, è probabilmente atteso il Parma all'ultimo vero esame da superare, io ho detto sulla strada della piena maturità, cioè la reazione, il riscatto diciamo alla sconfitta, Su questo, se non sbaglio, proprio tu chiedevi un parere anche a Del Prato nell'immediato dopo gara di Venezia. È effettivamente l'ultimo scoglio probabilmente da superare.
Sì, 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 sì. Adesso poi sai, una stagione disegna nuovi problemi, nuovi scogli, quindi per una squadra che è davanti, non aveva ancora perso, sicuramente diventa il problema da affrontare, perché una sconfitta può essere un problema. Il Parma sembra un ambiente abbastanza rilassato, ecco, non è sotto assedio come poteva essere l'anno scorso. Vediamo se perdere può creare una sorta di insicurezza, no? Parma l'anno scorso, con l'abitudine, o l'anno prima ancora di più, l'abitudine a perdere, era una squadra che, seppur in vantaggio, quando gli altri creavano pericoli, andava un po' in confusione. Vediamo un po' come si trova questa squadra, chiamata comunque a vincere, perché poi arriveranno anche i recuperi, il ritmo delle altre sta assomigliando un po' a quello del Parma, e quindi diciamo che il margine d'errore, se vuoi stare davanti, poi non è così largo. C'è, assolutamente, perché ci stanno 4-5 sconfitte in un campionato, ma quando diventano di più, quando la frenata diventa un po' più lunga, può diventarlo. In tutto questo, appunto, si può vedere il Parma come reagisce. Una sconfitta prima della sosta vuol dire anche che ti porti dietro 10-12 giorni, e l'ultimo risultato utile, appunto, è stato negativo.
Ah, sì, è vero. Ecco, infatti su questo, Marco, ti volevo chiedere, la sosta che ha fatto bene o male, in questo senso, sempre citando la tua intervista del Prato, mi ricordo che lui diceva no, meglio, perché abbiamo tirato la carretta, insomma, tour de force importante anche col turno in mezzo alla settimana, con avversari di un certo livello, e lui diceva no, è stato meglio così. E secondo te, come equilibri generali, senza essere chiaramente interni al gruppo?
Guarda, secondo me, Alberto, il Parma ha lavorato per partire molto forte. Fino alla partita col Venezia non c'era nessuno che andasse come il Parma. È stata la prima partita che abbiamo visto il Parma incalando dal punto di vista atletico, dal punto di vista della tenuta nell'arco di gara, anche se poi ha trovato un gol nei minuti di recupero, vuol dire che comunque non era in ginocchio, non aveva finito la benzina. Sono curioso di capire, però questo magari non lo scopriremo mai, nella tabella della preparazione, del ritmo, che frangente si apre per il Parma, perché sappiamo che tutti gli allenatori apprezzano particolarmente le squadre che poi da marzo in poi vanno al massimo. Volevo capire adesso cosa prevede la tabella di Pecca, cosa si aspetta dal suo Parma, se un ritmo come quello tenuto fino adesso, che è veramente alto, o può esserci anche un momento in cui si gestisce, si prova a gestire le situazioni in un campionato molto lungo. Ecco, questo sicuramente è un'incognita. Io non so se le nazionali abbiano fatto bene o male. La sosta ha portato una brutta notizia, ma era precedente, ovvero l'infortunio di Partipilo, che si è dimostrato forse un po' più grave del previsto. Dovrebbe riportare Esteves, anche se ovviamente aspetta la formazione di venerdì. C'è Camara, come hai detto prima, in gruppo, però secondo me non è ruolabilissimo,
certo, assolutamente.
Ha un minuto nelle gambe, e per il resto c'è da capire, appunto, con i nazionali. Man non torna di buonissimo umore, perché mi sembra che aveva mezzo perso il posto da titolare, anche
con un po' di polemiche, peraltro,
esatto,
abbiamo letto.
E anche se la Romania va agli europei, e questa è una bella vetrina per i due giocatori del Parma, se restano nel giro, perché insomma, in ottica mercato, fai un gol agli europei e si aprono tante finestre. Miaila forse un po' motivato, perché non è entrato male ieri. Osorio motivatissimo, perché ha pareggiato col Brasile, a prescindere da come andrà la partita di dopodomani notte. E ha fatto un punto col Brasile, che è una cosa storica. Li hanno festeggiati al ritorno in patria come se avessero
vinto la Coppa.
Sì, ha vinto la Coppa America. Anche se vi andate a guardare gli highlights, il gol preso è il suo uomo proprio di testa, così. Quindi, però insomma,
chiaroscuro, diciamo.
Arriverà stanco e motivato, diciamo così. Gli altri arrivano da impegni, secondo me, minori. L'importante è che non si facciano male.
No, è vero, abbiamo citato nel servizio, parlando di qualche ballottaggio, c'è da considerare, e secondo me Pecchia lo fa spesso, e il fatto che comunque dipende anche il tipo di trasferta che hanno fatto i giocatori. Osorio ha fatto la trasferta oltreoceanica, cercati, sempre per rimanere in difesa, con un possibile ballottaggio. È vero, è andato in nazionale, ma in Inghilterra, comunque in Gran Bretagna. quindi non ha dovuto fare i voli che ha fatto Osorio, e anche questo magari può contare.
Sì, sì,
Pecchia
sì.
Lo considera, no?
Sì, sì, abbiamo adesso, guarda, non ho davanti la formazione post sosta precedente, ma secondo me Osorio è andato in panchina dopo la nazionale l'ultima volta, e andare insomma, in Inghilterra come andare a Palermo, ecco, il volo dura, cambia di 10 minuti secondo me, quindi. E poi insomma dopo l'ultima partita Circati, a meno che, però mi sembra che sia tutto ok dal punto di vista fisico, secondo me merita di ritrovare una chance. Poi scopriremo forse in questo frangente se si inizia a delineare un po' meno turnover e più un 11 titolare, però sappiamo che può anche non essere così, e Pecchia tiene in ballo, tiene in gioco tanti.
È vero Marco, ci avevi ragione, ricordavi bene. Dopo la sosta a settembre, Catanzaro-Parma, non a caso Del Prato-Circati in mezzo alla difesa, e, oltre vabbè, a una serie di altre scelte. Ecco, sulla squadra, difficile come sempre capire come giocherà il Parma, dipende anche il tipo di partita che vuole fare Pecchia, però è chiaro che ci sono molti ballottaggi, cioè le scelte non mancano al di là degli umori, delle condizioni fisiche, al netto anche dell'assenza di Partipilo, ecco. Penso al centro della difesa, penso a Colak, Bonin in attacco, penso anche a qualche corsia esterna.
Vabbè, pensa che a sinistra, volendo, sono in tre che possono giocarci, quindi davvero è assolutamente così. Per ora è stata la forza del Parma, la squadra che ha più giocatori che hanno segnato entrando dalla panchina, vuol dire che la gente sale, hai della qualità in panchina, ma sale con la testa giusta. Non accadeva così fino a marzo dell'anno scorso. Quindi è un dato sicuramente importante quello di avere i ballottaggi aperti. Poi dopo sceglie l'allenatore, come giusto che sia. È curioso che affronti il Como, che fino a Venezia era stata la tua ultima sconfitta. Cioè l'ultima volta che il Parma ha giocato contro Como ha perso. Intanto quindi c'è anche una motivazione, secondo me, che un gruppo ricorda, perché di quel Como poi non è cambiato tantissimo. E la differenza nel Parma è che da quel momento in poi Charpentier e Inglese sono rimasti fuori dal progetto.
È vero, una partita peraltro tra le più brutte, ecco, possiamo dire questo, e questo anche dovrebbe portare ad ulteriori motivazioni anche solo nei confronti dei tifosi, ecco, possiamo dire così, perché era stata davvero una partita incolore del Parma, 2-0 poi in trasferta.
Sì, ecco, c'è grande entusiasmo adesso attorno al Parma, però dopo, se non metti in fila tanti risultati, cioè se metti a stare davanti devi non vincerle tutte, ma vincere molto spesso, e in quello la piazza può diventare sensibile. Insomma, adesso il Parma è primo, quindi non ci sono critiche, praticamente così, però è meglio mantenere il ritmo, per tenere la piazza calda, affollata, perché dover iniziare ad affrontare delle critiche quando non è neanche novembre, dopo lo spettatore deve reggere ancora altre pressioni, ecco. Sarei curiosa comunque di vedere come reagisce la squadra di fronte a una possibile serie negativa. Ovviamente non se l'augura nessuno poi della piazza qua.
No, assolutamente, non ce l'auguriamo, a partire, come detto, da Parma-Como, da quella sfida, come abbiamo sottolineato, un lungo filotto di partite vinte o pareggiate comunque positive, poi interrotte in mezzo dalla semifinale contro il Cagliari d'andata dei playoff. Marco, allora questa sera Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma, in diretta streaming sul nostro sito 12tvparma.it, ci sono un po' di novità a partire dai sondaggi che sono stati lanciati in questi giorni dalla Gazzetta di Parma. Oggi c'è l'ultimo.
Sì, sì, allora abbiamo provato così, visto che quando ci si ferma si prova a fare una fotografia di come vanno le cose, proviamo a eleggere così in maniera molto informale il migliore di questo periodo, il migliore in casa Parma, quindi avremo il risultato definitivo. Qual è secondo i tifosi l'avversario principale? Tanti dicono Palermo, però vediamo insomma se c'è qualcuno anche che pensa ad altre squadre. A me il Venezia l'altro giorno è piaciuto molto, ecco, una squadra veramente molto interessante. E poi anche qual è il gol più bello, perché un pochino di gol li ha fatti finalmente il Parma rispetto alle stagioni passate, alcuni secondo me anche molto belli. Vediamo qual è il preferito dei tifosi, insomma scattiamo delle fotografie, poi proveremo con Francesco Monaco a vedere qual è l'11, la top 11 del campionato, vediamo se sono d'accordo i nostri ospiti in studio, così avremo la voce di Alberto Malesani, che avete già sentito parzialmente in questi giorni con una lunga intervista realizzata da Marco Bernardini, ma Lesani che ha sempre diviso la piazza parmigiana, secondo alcuni ha allenato il Parma più forte di tutti i tempi, ma non vinse lo scudetto, quindi insomma c'è questa polemica che per chi segue il Parma da tanti anni rimane sempre viva.
E lui risponde un po' su questo, chiaramente non sveliamo, motivo in più per seguire l'intervista, un po' va sul tema.
E poi abbiamo in studio, oltre a Carlo Chiesa, che è sempre una preziosissima ottica dal quale guardare il Parma, torna a trovarsi, ci fa tanto piacere perché è super impegnato, sta girando tutta l'Europa tra Eurolega, campionato con la Virtus Bologna di cui è CEO. C'è Luca Baraldi che insomma è un pezzo di storia del Parma, è rimasto tifoso del Parma, segue molto da vicino il club crociato, è sicuramente un'opinione pesante, ecco, nell'ambito del mondo giallo crociato.
Eh sì, è assolutamente così. Allora, appuntamento al 21. Marco, grazie davvero di essere stato con noi e buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie, grazie a Marco Balestrazzi. Abbiamo detto l'appuntamento di questa sera con Bar Sport. Abbiamo citato appunto l'intervista ad Alberto Malesani, mai sondaggi, l'ultimo a cui potete partecipare è online, così come gli altri, oggi sulla Gazzetta di Parma.it, sezione dedicata proprio al Parma Calcio. Qualche messaggio prima di fermarci per la pubblicità. Allora, strano che Mann sia finito in panca anche in nazionale. Questo spiega molte cose, scrive Roberto, un po' sarcasticamente suo messaggio. Evidentemente non è un sostenitore accanito di Dennis Mann. Buongiorno, ma scusate, il Parma non poteva chiedere di giocare domenica, visto i tanti nazionali che sono via? Giocare già venerdì mi sembra assurdo. Scrive, vediamo, un tifoso che non si firma. Io non credo che questo sia possibile, perché chiaramente è una variabile che non può essere considerata a prescindere quando viene stilato il calendario, poi con date e orari esatti delle partite. Poi è una variabile che toglie il principio di sportività al gioco, cioè una squadra che ha dei nazionali si prevede dunque anche più forte, e quindi gioie e dolori la prende come la prende. Un altro caso decisamente diverso è quando ci sono degli impegni ravvicinati, succede così con le squadre italiane di Serie A impegnate nelle coppe europee. In quel caso ovviamente la partita può slittare al venerdì, al sabato, addirittura al lunedì, nel caso si giochi appunto tra il martedì e il giovedì durante la settimana, anche se sappiamo che sempre casualmente qualche squadra è più fortunata, un po' più aiutata delle altre, ma no, non facciamo nomi. Alla ripresa del campionato, ancora questo messaggio, il Parma ritroverà un Estevez, un Camara in più, un Partipilo in meno, fondamentale il rientro dell'argentino, scrive il nostro ascoltatore, fondamentale per gli equilibri sia in fase difensiva che offensiva, per Camara invece ci vorrà tempo per la piena forma, ma è già importante il rientro in gruppo. Per il ruolo di centrali difensivi credo che a fianco di De Prato giocherà uno tra Cercati e Balog, visto che Osorio arriverà con l'Ecchio solo giovedì. Esattamente, è un po' quello che abbiamo detto in precedenza, questo messaggio lo sintetizza bene, mi trova d'accordo sul fatto che possa giocare uno tra Cercati e Balog con Del Prato. Del Prato che secondo me, salvo partite ravvicinate, sarà sempre titolare, non solo per il ruolo capitano, anche per proprio l'importanza del giocatore nel gruppo. E poi giustamente Estevez, Camara, io non do Estevez al 100% sicuro titolare venerdì sera, perché Pecchia ha spesso dimostrato di utilizzare il rientro graduale per chi è stato fuori, in particolare per infortunio, però è chiaro che ci sono più percentuali di vederlo in campo dall'inizio che no, e questo chiedono anche la gran parte dei tifosi. Ancora vediamo qualche messaggio, leggiamo più avanti, tra poco faremo anche il quadro del decimo turno di Serie B spalmato tra venerdì e domenica, ma adesso ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi di nuovo insieme con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
La Costituzione riconosce il diritto di lavoratrici e lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per questo CISL ha scritto La partecipazione al lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti dell'impresa. Aggiungi un posto al tavolo. Firma anche tu in tutte le sedi CISL di Parma e provincia per far crescere il lavoro, le imprese e il paese. Aggiungi un posto al tavolo. www.cislparmapiacenza.it.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, palla in tribuna. A proposito di nazionali, ricordiamo ad esempio che il Como ne ha solo uno, che è il cipriota Nicolas Ioannou, che è stato impegnato con la sua nazionale ieri per quasi tutta la partita nella gara che ha perso 4-0 contro la Georgia, ma poi sarà di nuovo in campo giovedì contro la Lituania e dunque è davvero in dubbio per la trasferta di Parma e per la sfida di Parma. Parliamo davvero di questioni di ore, il suo ritorno a Como o direttamente nel Ducato e la partecipazione alla partita. Dunque, di fatto, pur essendo l'unico giocatore in nazionale, è tra i più importanti, i più esperti del Como. In quella gara che abbiamo citato prima, a Como ha fatto anche piuttosto male in quel 2-0, però potrebbe non esserci. Gioie e dolori sia da una parte che dall'altra. Poi per spostare le gare ci sono anche tutte questioni di diritti televisivi che non vanno dimenticate, anzi sono spesso molto più decisive che tante altre. E il tutto, facciamo questo inciso ricordando, e tra poco magari ne parleremo anche con i nostri ospiti, che lo sport italiano non è che stia passando un paio di settimane di grandissimo prestigio, con il caso scommesse per molti calciatori coinvolti, anche famosi come Zaniolo, come Tonali. C'è anche la notizia che non riguarda il calcio ma che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Mancano ancora degli anni di fatto alle Olimpiadi, ma già l'Italia ha deciso che alcune gare, ed è la prima volta storica che avviene per le Olimpiadi invernali, non saranno disputate in Italia. Bob, slittino, skeleton si disputeranno, se non sbaglio, in Svizzera. Dunque è diciamo una sconfitta clamorosa questa per il nostro paese, soprattutto del settore sport, ma non è che ci sorprendiamo così più di tanto. Ricordiamo prima del nostro prossimo ospite qual è la giornata numero 10 di Serie B, che si svilupperà come detto a partire da venerdì. Parma-Como alle 20.30, poi sabato alle 14, quindi l'orario è 14, per Bari-Modena, Cremonese-Sud-Tirol, Pisa-Cittadella, Lecco-Ascoli e Ternana-Brescia. Sabato, ma alle 16.15, si giocherà invece Catanzaro-Feral-Pisalò, domenica alle 16.15 Sampdoria-Cosenza, alle 18.30 Reggiana-Venezia. Chiude questa decima giornata, avevo detto prima, tra venerdì e domenica, in realtà c'è anche lunedì, perché lunedì sera ci sarà Palermo-Spezia, che probabilmente ad inizio campionato sarebbe potuta essere stata indicata come un big match, in realtà adesso lo è e non lo è, perché il Palermo è come sapete al secondo posto, potrebbe anche superare il Parma perché ha una partita in meno, invece lo Spezia è ancora giù, è sedicesimo con 6 punti, con una sola vittoria, ma è uno Spezia che prova a risalire dopo che le ultime 3 partite sono state con risultati positivi, quindi il pareggio col Brescia, la vittoria col Feral Pisalò, il pareggio con il Pisa, comunque 2 pareggi con avversari di rango. Abbiamo collegato il nostro prossimo ospite e ci fa piacere ritrovarlo dopo le fatiche della Ryder Cup, devo dire, a Roma, Stefano Frigeri. Buon pomeriggio, Stefano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio. Sì, è stata una fatica veramente improba, ma ripagata da un grandissimo successo di pubblico, il successo dell'Europa sull'America, ma quello che è più bello è il successo del sistema Italia, che è riuscito ad offrire uno spettacolo a tutto il mondo, perché ci sono stati 660 milioni di contatti in tutto il mondo, un sistema Italia che ha funzionato, e quindi grandissima soddisfazione.
Hai fatto bene a sottolinearlo, Stefano. Ho detto prima, veniamo da qualche settimana non proprio rosea, e parliamo non solo di calcio, abbiamo citato le Olimpiadi di Milano Cortina e caso scommesse, è giusto anche sottolineare ciò che ha funzionato. Io ti chiesi un po' di tempo fa, ma i biglietti ci sono ancora per la Ryder Cup? No, tanti saluti, erano già sold out secondo me da quasi anni, direi.
Sì, sono stati venduti in un lampo di tempo velocissimo, e ti devo dire che la presenza soprattutto di stranieri, americani, inglesi, tedeschi e tutto del nord Europa, erano il numero maggiore, ovviamente rispetto agli italiani, che si sono magari mossi con qualche difficoltà, e questo è ancora più importante, dà ancora una valenza maggiore al risultato, perché i consensi non vengono proprio dai giocatori o comunque dagli utenti della nostra penisola, ma vengono dai giocatori e dalle persone, dagli spettatori stranieri, americani in primis, per cui ti ripeto, è stata una grande soddisfazione, una grande fatica, l'abbiamo archiviata con tutti i segni positivi.
No, insomma, poi ricordiamo, tu hai un ruolo importante proprio per l'Emilia Romagna, che è in crescita ancora sotto il profilo di dei numeri di questo sport, quindi considerazioni importanti. Stefano, era un lavoro duro, ma qualcuno doveva pur farlo.
Sì, ci siamo presi questo impegno 5 anni fa, e devo dire, speriamo che questo serva da volano non solo per lo sport del golf, e quindi con un aumento dei tesserati, ma anche perché possano aumentare notevolmente i turisti, e questo farebbe moltissimo bene all'economia.
Sì, anche a città appunto come Parma. Stefano, archiviata...
Hai notato, scusami soltanto, hai notato nell'ultimo periodo, certo, non soltanto per merito della Ryder ovviamente, ma comunque il numero dei turisti in città a Parma sono notevolissimi, e quindi sono dei numeri molto alti.
Sì, ma poi
si augura che sia così un po' dappertutto.
Sono soprattutto, cioè il boom poi è soprattutto non di europei, che ci sono sempre stati e che sono una conferma, ma in particolare di statunitensi e inglesi, che sono di fatto comunque extraeuropei. Anche loro numeri importanti, non solo dal punto di vista sportivo, anche poi del turismo delle città, del territorio d'Appennino, quindi no, è una considerazione davvero che ci sta, la tua, che hai archiviato queste fatiche, adesso c'è il prepartita già di Parma Como, Stefano.
Speriamo di non dover andare a fare i turisti come abbiamo fatto l'anno passato a Como.
È già bella questa è bella, è vero.
Perché l'anno scorso proprio a Como mio poi ho avuto modo di incontrare dei giocatori o anche dei dirigenti, ora non mi ricordo, però ho detto, beh, ditemi la verità, dai, siete andati a fare una vacanza, perché è stata una partita
indecorosa, probabilmente.
Inqualificabile, adesso, ed è stata quella che probabilmente ha dato poi, non dico la svolta, ma che comunque ha fatto sedere intorno ad un tavolo, guardandosi negli occhi, dirigenti e giocatori, perché insomma una partita di quel genere io non me la sarei aspettata dalla squadra. Squadra che invece sta dimostrando in questo avvio di campionato di avere tutt'altra fisionomia.
Sì, è vero. Quindi tu, diciamo, sei fiducioso nella reazione a questa prima sconfitta col Venezia, che è una sconfitta fisiologica, non si poteva pensare ad un'imbattibilità che è improbabile anche in Serie A, per dire, però è anche arrivata contro un avversario di prestigio, quindi ci può stare, è anche arrivata ormai quasi due settimane fa, quindi diciamo, c'è secondo te la maturità nel gruppo di Pechia per superare anche questo ostacolo?
Tutte valutazioni estremamente corrette. Il fatto di aver perso non contro una delle ultime in classifica, che poteva avere un'altra valenza, certo, ma contro una squadra che rivedremo sicuramente nelle parti alte della classifica stessa. Non potevamo continuare. Fino a un certo punto forse eravamo riusciti anche a portare a casa un pareggio, che forse sarebbe stato il risultato più giusto e più logico. Ogni tanto noi abbiamo come squadra delle amnesie, specialmente quando rientriamo dal campo, dagli spogliatoi. Bisogna capire che cosa fanno in quel quarto d'ora, perché i giocatori entrano un pochino più scarichi e quasi sempre veniamo puniti al rientro dei 45 minuti di gioco. Ci stava questa sconfitta, lascia un po' l'amaro in bocca, perché probabilmente con qualche occasione del primo tempo in un altro modo conclusa, secondo me la partita prendeva dei binari diversi. È andata così, giusto, va bene, è anche giusto riportare i piedi per terra, perché altrimenti poi i voli pindarici possono essere esagerati. La settimana di stop ha fatto sicuramente bene per riprenderci anche da questa amarezza, anche se la qualità del gioco in fondo non è stata poi così scarsa, specialmente nel primo tempo. Ci darà la possibilità di riprendere qualche giocatore che è stato fermo per infortunio. Non parlo di Camarà, perché non credo che sia pronto, però sicuramente no. Stevez può rientrare in campo e darebbe quella forza al centrocampo che è mancata nelle ultime partite. Avremo l'incognita dei rientri dei giocatori oltreoceano con l'impegno delle nazionali e auguriamoci, sei autorizzato a toccare tutto quello che lì attorno può portare bene, che gli incontri con le nazionali non abbiano portato dei deficit a livello muscolare o dei piccoli problemi di infortuni. Così non sembra, e quindi credo che tutto questo possa essere positivo nei confronti del Parma.
Ho detto che comunque Pechia, ne parlavamo prima con Marco Valestrazzi, comunque fa delle scelte anche per il carico degli impegni con le nazionali, al netto degli acciacchi, proprio del numero di gare, di minuti giocati.
Assolutamente, credo che Osorio non lo vedremo in campo sicuramente, per dargli il tempo di riprendersi in una difesa che onestamente ha un eccesso di numeri e di giocatori che possono benissimo far fronte alla squadra di Como, per cui credo che Osorio e qualcun altro magari che ha giocato con più minutaggio nelle squadre nazionali avranno un po' di respiro e quindi potranno riprendere con calma.
Stefano, un bilancino fin qui, visto che è periodo giusto dopo questa nuova sosta che ormai sta completandosi, quali sono una o due le avversarie del Parma per i primi due posti, direi?
Allora, il bilancino del Parma è un bilancino strapositivo, perché insomma l'atteggiamento e soprattutto i punti in cascina, i 20 punti che il Parma ha dopo questo primo inizio, ovviamente sono tutti punti importanti, anche perché i conti, come ben si sa, si faranno fra aprile e maggio, e quindi avere una buona dose di fieno in cascina fa sicuramente bene. C'è più di una formazione, secondo me, che dovremmo tenere d'occhio, sicuramente il Palermo, il Venezia, che abbiamo già visto, sono convinto che ci possa essere il il Sud Tirolo del 2024, per cui potrebbe essere il Catanzaro. Poi però non mi fido nemmeno delle squadre che tipo la Sampdoria, che secondo me avrà modo e maniera di poter recuperare, così come il Pisa. Sono convinto che il Parma, se vuole togliersi dei dubbi, debba assolutamente conquistare il primo e, se male che vada, al secondo posto, perché poi dietro ci può essere una bella battaglia. La stessa Cremonese, con un numero di giocatori che noi abbiamo cercato di acquistare nei mesi scorsi e negli anni scorsi, non rimarrà in quella classifica, e quindi sarà una delle squadre da cui dovremo difenderci e tenerla abbastanza lontana rispetto alla vetta della classifica.
No, questo credo anch'io. Più che lo Spezia, che per molti ad esempio è così indicato come squadra che comunque risalirà alla china, ecco, secondo me la Cremonese forse è un po' sottovalutata, perché l'abbiamo vista, una squadra comunque di sostanza, di esperienza, di qualità. Poi Stroppa ci sa fare in questa categoria, proprio come Pechia, doppia promozione in due annate diverse per entrambi. Stefano, l'ultima domanda, provando a guardare in senso migliorativo la rosa, ecco, da qui in poi da chi ti aspetti qualcosina in più?
Beh, io da quando è andato via Vasquez, e quindi senti che il mio tono di voce è abbastanza calato, visto che non ho più l'idolo degli anni passati, quest'anno ho deciso di puntare moltissimo su Bonny. Perché lo conosco personalmente, perché mi rendo conto, parlando con lui, della volontà, della voglia di giocare, della voglia di migliorare. Sono convinto che possa essere sicuramente un'arma in più, e vedo che Pecchia lo sta utilizzando sempre di più. Mi aspetto qualche cosa di più, ovviamente, da Mann e da Mihaila, che sono due giocatori di qualità che in Serie B viaggiano con un vestito molto molto stretto. Li stiamo aspettando, chi per un verso, chi per l'altro, ormai da qualche anno, e secondo me sono loro che ci potranno dare l'aiuto giusto. Su Čolak, anche lui è un giocatore che ci sta dando delle soddisfazioni, anche se quel minutaggio che Pecchia gli sta riservando è forse un po' poco. Nel complesso mi basterebbe che la squadra, che sta maturando quei 2 o 3 anni, come si era detto 2 o 3 anni fa, che avrebbe dovuto maturare e quindi prendere coscienza della propria forza, mi auguro che il Parma rimanga su questa linea e che continui invece a dimostrare saggezza, a saper gestire le partite. Molte partite l'anno scorso che abbiamo magari vinto le avremmo assolutamente perse. Continuare su questa linea, perché secondo me siamo arrivati ad una maturazione, ad una maturità che ci deve far ragionare con molta, essere coscienti della nostra forza. Per cui sì, qualche giocatore in più in avanti che faccia gol, dai Stevez a Bonny, a Čolak. Mi dispiace dell'infortunio
di Partipilo.
Di Partipilo, che poteva essere, che però se rientra Camarà avremo modo di poter rendere un po' più di confusione non credo in testa al nostro allenatore, che ha le idee molto ben chiare, però magari nella testa degli allenatori avversari, che si vedono entrare un ragazzo che può creare un po' di confusione, un po' di diversità nel tatticismo. Per cui il Parma deve continuare così com'è, con la coscienza della propria forza.
Ah sì, coscienza della propria forza, che ha dimostrato finora, forza mentale ma anche fisica, perché aggiungo solo una cosa su Bonny. Io vedo proprio lo strapotere fisico che ha un giocatore come lui, pur con la giovane età, in un campionato come la Serie B. Secondo me è anche e soprattutto per questo che Pecchia insomma lo sta utilizzando molto, perché
è un ragazzo di 20 anni. Io in qualche trasmissione televisiva, a cui tu poi avrai sicuramente assistito, di TV Parma, l'ho paragonato, forzando di molto ovviamente il paragone, ad Adriano, ma in alcune movenze me lo ricorda, perché ha questa forza fisica e ha questo entusiasmo e ha questa volontà di giocare, di far bene, ma soprattutto questa stazza fisica che è mostruosa, per cui dove non arriva con la qualità, che sta invece diventando di anno in anno sempre migliore, ci arriva con questa forza fisica, e soprattutto lui e Som parlano la stessa lingua, i ragazzi si trovano, oltre che essere amici fuori dal campo, si trovano molto bene anche in campo, per cui questo potrebbe essere un duetto che ci può far bene per il campionato.
Però a differenza di Adriano lo stai tenendo in riga Bonny fuori dal campo.
Infatti quando spesso lo incontro o passa da me nello studio gli do, non c'è bisogno,
lo minacci con un trapano.
Lo minaccio fisicamente, sperando che non reagisca, perché andrei sotto. No, è un bravissimo ragazzo, e quindi ti dico, quest'anno pur orfano di Vasquez, spero, ma soprattutto per lui e per il Parma in secondis, che Bonny possa essere veramente l'arma migliore.
Sì, speriamo davvero che sia così, ma già finora ha dimostrato tanto proprio in questa stagione. Stefano, grazie davvero, buona partita venerdì.
A voi.
Ciao Stefano Frigeri. Peraltro Bonny citava Stefano Frigeri con Vasquez, questo raffronto, probabilmente non di ruolo, sicuramente non di caratteristiche, però in tanti dicono, ma perché non provare diciamo un modulo con le due punte più vere, con Ciola, che Bonny insieme magari un po' più arretrato, quindi quasi da trequartista, e così arrivò a Vasquez. Finora credo che Pecchia non l'abbia mai provato, i due insieme per un tot di tempo, un tot di minuti, ma così è un'idea che stuzzica tanti. Ci fermiamo adesso, ancora la pubblicità e poi l'ultimo blocco, tra poco con noi Luca Ampollini.
Palla in tribuna. Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilly Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leon e molto altro.
Piccadilly, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Ma che succede?
Ma lei è Enrico Brignani?
No.
Come no? È lei.
Brignano, con la no. Ma qui non si passa.
Lo so, il furgone del mio socio è andato.
Digli di comprarsi un daily.
Ma si è perso dei pezzi, fa fumo. Senti che rumore, cataclin, cataclin.
Appunto, digli di comprarsi un daily.
Ma Nino, Brignano dice di comprare un daily.
Certo, la risposta è sempre daily.
Scopri il daily presso la concessionaria Iveco Ara, a Parma, Piacenza e Cremona. Info araiveco.com. Ti aspettiamo.
La risposta è sempre daily.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, per ricordare di scriverci sempre al 333-9200-170 che il Palermo poi avrà la sfida col Brescia l'8 novembre alle 18:30, proprio per il fatto della classifica che ancora deve essere completata con varie gare da recuperare. Abbiamo però, concentrandoci più sul Parma, con noi al telefono Luca Ampollini. Buon pomeriggio Luca.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Come hai vissuto questa sosta, Luca? Guardi, cioè, hai continuato a guardare partite su partite da casa, un po' di nazionali, o hai staccato un attimo?
Beh, no, io come mia passione personale, le mie 10-15 partite settimanali me le guardo sempre, comunque, di vari campionati, di situazioni, quindi sì, no, io guardo sempre il calcio a tutte le latitudini, però mi sono anche riposato e sinceramente non è che a me questa pausa di campionato abbia nuociuto più di tanto.
Vedi, allora la pensi come Del Prato, come Pecchi, alla fine... Era giusto fermarsi un attimo e ricaricare, no? Dico anche per la squadra.
Beh, per la squadra sì, per me è abbastanza ininfluente, per la squadra sì, io credo di sì, perché fosse abbastanza importante fermarsi, perché è stato un periodo abbastanza intenso di partite e cercare di ricaricare un po' così le pile, perché nel secondo tempo di Venezia la squadra è stata sicuramente un po' scarica e secondo me si è pagato un calo di tensione molto pesantemente in quel secondo tempo, e quindi queste due settimane di campionato sono state, credo, mi auguro, importanti in questo senso.
È vero, oggi peraltro cioè, gli allenamenti sono proseguiti, oggi diciamo è iniziata la settimana con un allenamento mattutino per Pechia, con ancora insomma i nazionali assenti con questa partita. Venerdì sera, Luca, il Como viene indicato da molti come una squadra che quest'anno rimarrà nelle prime posizioni, diciamo non magari la prima o la seconda, però rimarrà lì, perché è una squadra con gli stessi giocatori, più esperti, comunque c'ha dei singoli di qualità. Abbiamo citato prima il nazionale Ioannou, che peraltro forse non ci sarà. Secondo te, così effettivamente, che partita sarà?
Beh sì, insomma, Como è una squadra sicuramente molto solida, una squadra strutturata, una squadra che già l'anno scorso aveva fatto investimenti importanti, che quest'anno sono stati ulteriormente migliorati da un punto di vista qualitativo e quantitativo. È una formazione che sì, è sempre un po' considerata sotto traccia a livello di credenziali dai vari attetti ai lavori che pronosticano questa o quella squadra. Io credo che loro, viceversa, noi a Calcio e Calcio la nostra griglia l'abbiamo messa proprio in seconda fila, perché secondo noi è una squadra molto, molto forte, molto, molto strutturata, ecco, davanti soprattutto a giocatori di grande qualità, ma non solo, insomma, nel complesso è una formazione forte. Devo dire che è in grande ripresa, insomma, è una squadra che sicuramente a fine anno mi sorprenderei se non arrivasse nelle prime posizioni, hai detto bene tu, forse non per andare su direttamente, ma sicuramente in una ottima griglia per il playoff, secondo me il Como ci sarà.
Ecco, avversaria principale del Parma, secondo te chi sarà? Vabbè, un sondaggio stasera di Bar Sport, peraltro questo mi permette anche di ricordare che voi Calcio e Calcio tornate giovedì sempre alle 21, ma ci siete stati anche giovedì scorso nonostante la sosta. Ecco, per te diciamo la contendente principale?
Contendente sarà sicuramente il Palermo, perché è sicuramente la squadra più forte del campionato insieme al Parma, e Venezia anche, e dico anche la Cremonese, insomma secondo me sono queste le squadre, poi ci possono essere le sorprese come ogni anno, però insomma credo che Palermo, Cremonese, Venezia siano le squadre più strutturate, senza dimenticare lo stesso Como, senza dimenticare lo Spezia che secondo me risalirà, senza dimenticare e altre formazioni, però queste, insomma, Palermo è indubbiamente la squadra insieme al Parma più forte, perché ha fatto grandi investimenti, ha acquistato giocatori che conosco bene la categoria, ha acquistato giocatori importanti, e già l'anno scorso era forte, insomma, quindi indubbiamente è l'antagonista numero uno del Parma.
Sì, poi insomma, giustamente ricordato a questa proprietà che è sicuramente ambiziosa, o quantomeno fa parte di un gruppo molto, molto solido, per usare un eufemismo. Luca, tante scelte per Pechia da fare in vista di venerdì, perché al netto di Partipilo, che non c'è, di Camarà, che sicuramente insomma, non potrà essere utilizzato subito, e c'è Estevez, ma ci sono diversi ballottaggi, no, reparto per reparto. Tu ti aspetti qualcosa in particolare per venerdì sera?
Ma innanzitutto mi sarei aspettato che la partita col Como non
fosse venerdì.
No, sì, insomma, Parma ha dato 8 nazionali, gioca venerdì sera, questa mi sembra una scelta francamente poco razionale. Non capisco perché una squadra come il Parma, che ha probabilmente, adesso non so, ma credo sia la squadra che dà più nazionali in tutta la categoria, e gioca venerdì sera in anticipo, cioè questo mi sembra francamente grottesco.
No, guarda, vado su questo perché ti giro proprio un messaggio del nostro ascoltatore. Peraltro abbiamo ricordato che anche il Como ha un unico nazionale che gioca giovedì sera, quindi è uno dei giocatori anche più forti, più consistenti, importanti della squadra, che io hanno, e probabilmente non ci sarà. Ci sono molte variabili, anche i diritti televisivi eccetera eccetera. Tu dici francamente è un po' singolare, poteva essere cambiata all'ultimo.
No, è molto singolare, poco giusto, è una situazione sicuramente studiata male, possono esserci tutti i diritti che volete, però è chiaro che ci vuole anche una certa tutela per le squadre e un po' di buon senso. Ripeto, il Parma ha dato 8 nazionali, già ci si allena poco in queste 2 settimane con tutto il gruppo, e questo chiaramente non è un problema di chi deve decidere la compilazione delle partite, però almeno la scelta di mettere la partita Parma-Como domenica mi sembrava quantomeno scontata, no, nemmeno sabato, addirittura venerdì, ma sono le solite decisioni che francamente così lasciano molto perplessi riguardanti il calcio italiano e non solo il calcio, ma comunque chi giocherà? Sai, difficile, il rientro di Estevez è ovviamente scontato, quindi con il rientro di Estevez è abbastanza verosimile che Pecchia torni al 4-1-4-1, perché con Estevez diventa quasi automatico, no? L'impiego del doppio centrocampista davanti al centro mediano metodista argentino, e quindi così facendo è ovvio che la squadra è già abbastanza costruita, perché se fai 4-1-4-1 Bonini può essere schierato solo da punta e non da trequartista, perché nel 4-1-4-1 chiaramente ci vogliono 3 centrocampisti e non 2 centrocampisti e una mezza punta come può essere nel 4-2-3-1, quindi insomma è tutto abbastanza, come dire, non dico scontato, perché poi Pecchia ci ha abituato sovente a sorprenderci, però il rientro di Estevez è abbastanza probabile, diciamo così.
Secondo te Estevez sarà titolare sicuramente, nel senso non è che magari, essendo che arriva da un infortunio come spesso fa Pecchia in altri casi, si preferisce un rientro graduale? È chiaro che ha avuto anche 2 settimane in più, ecco, con la sosta. Secondo te?
La tua domanda è molto pertinente, ma di difficile risposta. Io ti dico, già nell'ultima partita a Venezia mi risulta che lui fosse quasi pronto.
Okay.
Quindi il fatto che fosse quasi pronto per la partita di Venezia mi fa pensare che abbia si allenato a mille in queste 2 settimane e non abbia avuto problemi, ragione per cui insomma, ci sta. Secondo me giocherà titolare.
Ci sta. Invece in attacco, ecco Luca, hai detto Bonny, è una partita più da Bonny o più da Colak? Detto che noi poniamo questo dubbio, ecco, poi magari Pecchia ha già in testa la soluzione.
Ma secondo me tutte le partite sono da Bonny, secondo la visione di Pecchia, perché l'ha sempre fatto giocare e Colak ha giocato poco. Sappiamo benissimo che Pecchia ama molto questo attaccante che lega, che partecipa molto a manovra, che svaria, che esce dall'area e apre spazi. Insomma, Bonny è l'attaccante ideale di Pecchia. Colak è un giocatore secondo me fantastico, perché nei 16 metri è veramente un gran bel attaccante, insomma, dimostra il fatto che segni con questa regolarità pur giocando così poco. Come abbiamo detto a Calcio e Calcio giovedì scorso, sarebbe bello la prossima sfida di Pecchia, se così lo vogliamo definire, sarebbe riuscire a trovare un impianto di gioco che possa impiegare entrambi i giocatori. Non è semplice, perché devi sempre mantenere un certo equilibrio, quindi noi abbiamo ipotizzato un 4-3-1-2, che però sarebbe così molto pesante per tutti gli esterni offensivi che hai, che non troverebbero più lo stesso spazio, insomma. Pecchia ne sa sicuramente più di noi e quindi saprà fare il meglio.
No, però è un tema che ci sta, perché molti ascoltatori e molti tifosi, anche non dico che lo invochino, però magari in qualche parte di gara lo chiedono, questo doppio centravanti, no?
No, ma la grande, ma è così, anche perché poi Bonny centravanti non è, cioè noi lo vediamo centravanti, ma non è una vera e propria punta, cioè quante volte arrivano dei traversoni in aria, io non ricordo molte volte in cui arrivano traversoni in aria e lui è lì a stoccare il pallone verso la porta avversaria. Lui è un gran bel giocatore da ogni punto di vista, ma non come centravanti puro. È per quello che molta gente invoca Colak, che secondo me anche ha ragione, perché il riferimento in area senza di lui un po' manca.
Vero, guarda, l'ultimo che ricordo di Bonny così che attacca da rapace l'area è stata quella traversa contro il Cagliari famosa, che ai noi si è poi stampata sulla linea come palla nella semifinale playoff. Luca, allora, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, ti ritroveremo su 12 TV Parma, Calcio e Calcio giovedì sera, che sarà di fatto anche la vigilia della gara, quindi con le ultime novità. Grazie e buon proseguimento di giornata.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie, grazie a Luca Ampollini, sempre prezioso i nostri microfoni. Ricordiamo, prima di salutarci, che si sono celebrati anche i 50 anni dei Danè. Abbiamo parlato tanto di tifosi, soprattutto con i loro pareri verso la prossima partita, ma lo ricordiamo anche con questo momento senza dubbio meritato di celebrazione per il mezzo secolo da veri crociati, come scrive oggi Sandro Piovani sulla Gazzetta di Parma, una festa davvero molto partecipata e tra i vari ospiti c'erano tanti giocatori di oggi e di ieri come Hernani, come Eno, ma poi come Alessandro Lucarelli, che è poi dirigente del Parma, come Luigi Apolloni, Sandro Melli, Marco Giandebiaggi, poi tanti altri, proprio per rendere omaggio a questi tifosi sempre, sempre presenti in ogni partita e in ogni trasferta. Siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la programmazione di Radio Parma, un saluto.